Allora, ci sono quelli che studiano, sono studiosi sociologi e statistici, che studiano come sono osservati i riti ebraici. E in generale la regola è che quanto più il rito è raro, tanto più è osservato. La mità si fa una volta nella vita, per cui lo fa la stragrande maggioranza delle persone. I tefilin si mettono tutte le mattine e non lo fanno la stragrande maggioranza delle persone, è così a scavare. Quindi siccome questo si fa una volta ogni 28 anni, dovremmo presupporre che, non lo so, comunque una cosa che si fa una volta all'anno, fortunatamente, se no usciremo fuori un pochettino a pezzi, è Pesach. Allora, ogni anno c'è la consuetudine ormai di fare una riunione di studio per ricordare alcune cose della marea dei dinim che riguardano Pesach. L'altro anno era un pochino calata l'attenzione, per cui ho pensato ad una alternativa elettronica alla cosa, per cui D'Altro Scotes, che c'è stata l'altra settimana, fino ad oggi, e continueremo fino alla vigilia di Pesach, ogni giorno esce una newsletter. Ringrazio Virginia per la collaborazione e la distribuzione. Se qualcuno non la riceve, chiedete, date a lei il vostro indirizzo, che verrà utilizzato con assoluta violazione della privacy, questo è garantito. in modo che la trovate una avatar giorno su un argomento particolare, un pezzo di Midrash che fa riflettere sul significato di Pesach e poi una fila abbastanza cospicua di indicazioni su come e dove trovare informazioni per Pesach su internet, perché oggi moltissime delle fatti, frequenti asset che riguardano Pesach le possiamo trovare risolte su internet. Il nostro problema è che siamo una comunità molto piccola rispetto ad altre comunità del mondo, per cui quello che fanno in altre comunità del mondo come servizi di controllo di Kasherut di grandi prodotti, noi questi servizi non ce li abbiamo, per cui siamo ancora a livelli un pochettino rustici, per cui molto spesso si pongono problemi di prodotti industriali, si pongono problemi di medicine che altrove sono molto più facilmente ridotti, però grazie alla globalizzazione molte cose sono simili, uguali da una parte e dall'altra, per cui se trovate, per esempio, ecco un esempio, non è che mi hanno sponsorizzato, ma se uno ha bisogno di uno sciacquo orale può usare il Listerine, va bene? Ok, trovato sulle listriche. Questa sarà un pubblicità. Che tanto è una cosa, però è anche molto comoda. Il dentifricio, mi spiace, dovete prendere quello che c'è. È uscito l'altro giorno una notizia che un'agenzia di certificazione di Atlanta per Georgia, United States, ha permesso dei dentifrici comuni, e nelle listriche c'è tutto, io trovo scritto che quello che noi chiamiamo il Colgate, in realtà è quello che, però non ho assolutamente la dimostrazione che quello che viene prodotto in America sia fatto con gli stessi identici in identiche modalità anche qua, per cui non vi posso dare nessuna sicurezza in merito. Allora, vorrei brevemente puntualizzare qualche idea e qualche concetto che riguarda Pesach. Prima di tutto la questione degli orari, voi sapete che adesso cominciano i giorni più lunghi, se martedì sera ci sarà la ricerca del Hametz, mercoledì mattina il Hametz si brucia, si vende, e poi da una certa ora, sapete, non si può mangiare il Hametz, da una certa ora non si mangia Hametz e Mazzà, quindi a pranzo di mercoledì, ammesso che abbiate fame, non potete mangiare né Hametz e né Mazzà. Dall'inizio del mese non si deve mangiare Mazzà per sentire la differenza, a meno che uno non abbia problemi particolari. La cosa importante non riguarda voi perché siete tutti tenaci, osservanti delle regole, ma diffondete la voce. La legge del Samet è necessaria, questa media che stamattina ho fatto girare. Perché è necessario venire a chiesa? Perché se c'è presente a casa una bottiglia di whisky aperta, va bene? Questa bottiglia di whisky invece è fatta con grano, quindi è grano messo dentro l'acqua, quindi è Samet. La bottiglia di whisky io la devo separare insieme alle altre cose, o la butto o la devo mettere in ambiente isolato, che vendo tutto e affitto l'ambiente. Questo come lo faccio? Firmando semplicemente la delega al rabbinato. E poi il rabbinato fa un contratto collettivo a cui allega tutte le deleghe singole e ci pensa. Quindi due cose dovete fare è vendere questa cosa. Se il Hametz avar alav pesach, cioè è passato sopra pesach, cioè è rimasto nella mia proprietà, secondo la Torah io non posso tenere Hametz dentro casa. Una delle proibizioni del Hametz, il Hametz non è che soltanto non va mangiato, il Hametz non va neppure tenuto, lo yirael ka. Non deve essere quindi visibile, allora io non lo posso tenere dentro casa. Se io ho trasgredito a questa proibizione, oltre al fulmine che arriva dal cielo, ma questa è una questione che riguarda il Padre Eterno, speriamo che non ci faccia piovere, in questo senso è un problema che, secondo la regola dei Hakamim, questo capezzo non può essere più goduto, va bene? Quindi se io mi sono dimenticato la bottiglia di whisky sul tavolo, io questa bottiglia di whisky non la posso più bere, ok? Non è annullato. No, quella non può essere annullata, cioè, è una multa che hanno fatto i maestri praticamente. Allora che cosa si può fare? Bisogna venderlo?
No.
No, non può avere quella bottiglia di whisky, va bene? Se tu ti sei dimenticato sul tavolo un piatto di pasta asciutta, va bene, non l'hai venduta, anche se l'hai annullata con l'annullamento del capezzo, comunque i maestri hanno stabilito una multa, cioè una proibizione. Allora che cosa comporta questo? Che se voi poi volete invitare un amico, e ce l'avete pure voi, un amico osservante, dopo questa, a casa, dice, vuoi un goccino di whisky? Quel whisky noi glielo potete dare, perché il capezzo l'ha l'offerta. Quindi questo è un motivo anche di socialità greca alla quale bisogna stare attenti. Al di là del dettaglio che non potete invitare le persone, è importante assolutamente tenere questa vendita. A Roma come ufficio siamo organizzati e riceviamo centinaia di deleghe che ci vengono consegnate a mano così regolarmente, ci vengono mandate per fax, ci possono essere mandate anche per email, si possono mandare tranquillamente per email, avendo cura di mettere il nome e l'indirizzo di residenza dove le cose ci stanno, quindi è importante fare in questi modi. E il numero di deleghe che arrivano al nostro ufficio è di centinaia e centinaia, va bene? È una cosa impressionante, se considera poi che ciascuna rappresenta una casa, significa che questa cosa è un indicatore molto bello dell'osservanza. Tenete presente che poi non siamo gli unici a Roma che lo facciamo, quindi si fanno altrove in altre parti. Cioè, a proposito di queste deleghe per la vendita del Hametz, qualche problemino che è legato allora legale. Perché se io per esempio ho un appartamento, io ce l'ho l'appartamento, ma ce l'ho l'appartamento a Fregene, posso fare la dedica, vendo tutto ciò che sta nell'appartamento di Fregene, e quindi a Roma lo si può fare. Ma se uno l'appartamento sta a Roma e ce l'ha a Tokyo, oppure più comunemente ce lo può avere in Eretz Israel, attenzione! Deve essere fatto questa vendita da un'autorità israeliana, perché altrimenti voi vendete quando è già Hametz in Israele. Capito il concetto? In Israele Pesach comincia un'ora prima e la vendita si deve fare un'ora prima. Noi la facciamo all'ultimo momento in cui è possibile farla a Roma, ma non possiamo vendere la roba che sta in Israele, capito? Perché quella roba dovete vendere la roba a un israeliano, capito? Se ce l'avete a New York, dall'altra parte dell'emisfero lo potete fare. però anche là c'è un problema, perché là poi finisce prima, quindi cercate di rivolgervi ai rabbini locali, va fatto al rabbino locale questa vendita. Uno non ci pensa, immagino che tutti quanti avrete proprietà a Singapore, ovviamente. La comunità ebraica non deve avere queste norme. Ok, allora, parliamo di una cosa estremamente frequente, ed è il problema delle misure e di alcune condizioni speciali dietetiche. Allora, a Pesach è il momento in cui si pongono i problemi più grossi per le diete. Ci sono i diabetici, ci sono i celiaci, poi ci sono le persone sane che sono i bambini molto piccoli. Che cosa devono dare da mangiare ai bambini molto piccoli? Tu non sei un bambino molto piccolo, tu devi mangiare quello che ti pare, perché quello che ti dà tuo padre, quello che ti dà tua madre, è quasi non mangi tutto, va bene? Allora, la domanda è, uno che il dottore gli dice che deve mangiare tanta pasta, come fa a pensare a mangiare tanta pasta? Allora, ripetiamo alcuni concetti fondamentali che riguardano quello che bisogna mangiare e quello che non bisogna mangiare a Pesach. A Pesach c'è l'obbligo di mangiare la matzà, il divieto di mangiare il chametz, il divieto di godere del chametz, il divieto di tenere in casa il chametz. Allora, il divieto di tenere in casa il chametz l'abbiamo detto. Il divieto di godere del chametz è che io non posso avere alcun vantaggio del chametz che ho. Per esempio, io non posso dare alimenti chametz ai miei animali domestici. Non è che se ho il cane che nella sua ciotolina c'ha il chametz, no, quello io non glielo posso dare a pesa. Non glielo posso dare la pasta asciutta avanzata il giorno prima al cane, no, ma non gliela posso dare, perché non posso godere. E poi c'è il divieto di mangiare chametz, il divieto di mangiare chametz. E poi c'è l'obbligo di mangiare la matzà. L'obbligo di mangiare la matzà non ce l'ho per tutto Pesach, è soltanto per la sera del sedere. Io se la sera del sedere ho mangiato la mia matzà, ho fatto il mio dovere e non sono più tenuto, dice, ma a me mi fa male, mi fa venire, non sei più tenuto a mangiare la matzà, non sei più tenuto a farlo, quindi tranquillamente puoi farne a meno, soltanto la sera del sedere. Il problema è che la sera del sedere la matzà va mangiata chezai. Kezait, la misura di un kezait, la misura di un kezait è quello di 27 grammi. E va fatta due volte questa cosa, sia per l'apicomene che per all'inizio. E che diventa complicato, quant'è un 27 grammi di mazzà che ognuno si deve mangiare? Allora dipende dalle mazzò che avete, se avete le mazzò, cioè, quando vi dicono... Non è riferito alla dimensione della mazzà, ma è riferito al peso specifico della mazzà. Dovete prendere il pacco di mazzot che avete e fare il conto quant'è una mazzà. C'è scritto, questo pacco contiene 50 mazzot e pesa mezzo chilo, allora ogni mazzà deve... Quindi dovete pesarvi la mazzà, per arrivare a 27 grammi. Per cui quello che trovate nelle... E in vari siti, in varie indicazioni, è sufficiente, qualcuno dice è sufficiente mangiarsi un terzo di mazzà, è sufficiente mangiarsi mezza mazzà, bisogna mangiarsene un'intera, ma a che cosa si riferiscono? Perché le mazzà possono essere essenzialmente due tipi, handmade e machine made, fatte a mano e fatte a macchina. Quando sono cominciate le mazzotte fatte a macchina, come al solito il mondo ebraico si è spaccato in un'enorme discussione se erano più piacere le une e le altre, se la discussione ancora non si è risolta. Comunque noi abbiamo ormai a Roma sostanzialmente due tipi di mazzotte, che sono quelle francesi che ricordano quelle romane antiche, per chi si ricorda quelle romane antiche che erano un pochettino più spesse, quelle con cui si facevano le pizzarelle, e quelle italiane che sono tutte molto sottili, ecco. dobbiamo riprendere sia quello, probabilmente la misura di cui adesso bisogna andare a vedere, ma non è né mezza né un terzo, è ben di più. Allora, quindi c'è l'obbligo la prima sera e la seconda sera al seder di mangiare questa misura di mazzà. Allora, questo è un problema per chi? È un problema per chi c'è la dieta, va bene, uno c'ha la dieta che il dottore ha ordinato di mangiare, mangia, ma se uno c'ha la dieta che il dottore gli ha proibito di mangiare, che è cosa un pochettino più frequente, si pongono dei problemi. Ci sono i problemi che riguardano i diabetici che devono misurare la quantità del cibo, non è che il diabetico non deve mangiare, il diabetico deve mangiare equilibrato entro una determinata quantità, quindi lui si dovrà regolare secondo quello che può mangiare, poi ci sono diversi livelli di gravità e quindi è un problema che lui si dovrà misurare, sapere quali sono le misure eccetera eccetera. Problemi più complicati sono con diete speciale, per esempio sul grosso problema dei celiaci. La malattia celiaca è l'intolleranza al glutine, il quale glutine è la proteina che sta, se c'è una coincidenza molto interessante, sta nei cereali, nei cinque cereali, i quali cinque cereali sono proprio i cereali da cui deriva il SAMET. Il SAMET riguarda cinque specie, grano, spezza, avena, eccetera, eccetera. E in queste specie di sta il glutine e si possono verificare delle malattie che possono comparire in qualsiasi momento della vita e adesso questa è una malattia che stanno scoprendo a chiunque, sta diventando una malattia diffusissima, per cui bisogna, si è scoperta della gente che ha tutta una serie di disturbi di tutti i dossi, per immaginarli quando andando a verificare si scopre che è celiaca, per cui deve improvvisamente interrompere il ritmo normale dell'alimentazione e entra in un regime rigorosissimo in cui la cacerutta è uno scherzo, cioè i problemi che ci sono con la cacerutta, che ci può essere una minima frazione di sostanza proibita dell'alimento, i celiaci ce l'hanno che se c'è la minima frazione gli arriva la crisi, quindi allora questo da una parte potrebbe facilitarsi la vita, dall'altra parte la complica. Allora in che modo la complica? Allora, se una persona è celiaca, non ha problemi a rispettare la regola che poi dice il camestra pesa, tanto non può mangiare già per conto suo. Però c'ha problemi nell'osservanza della regola della mazzà. Allora, a questo ci sono due possibili soluzioni che dipendono dalla gravità della malattia. Ci sono quei celiaci per cui una minima parte di alimento in cui è presente il glutine fa scatenare la crisi. Allora, se sono così, non devono. Sono esentati dall'obbligo della mazzà, perché chi è gravemente malato non è ovviamente esentato. Ci sono persone che sono a livelli intermedi e devono mangiare quello che possono mangiare. Una soluzione adottata, le trovate in America, le trovate in Israele, esistono delle mazzotte fatte con l'avena, Oz Mazzà, che contengono una quantità molto inferiore di glutine. Non sono gluten free, però contengono una quantità molto inferiore e allora queste potrebbero andare bene per. Il problema è dove troviamo, è molto complicato. Quello che ci facilita tutta questa storia dei celiaci, che ci facilita, è per i bambini. Allora, un bambino che comincia a essere spezzato, ha una dieta particolare e la mamma dice ma io che cosa gli do da mangiare a sto bambino, va bene, e il medico gli prescrive degli alimenti speciali, se questi alimenti comprendono cereali, questi alimenti non possono essere dati al bambino, va bene, a meno che non ci siano le condizioni di malattia gravissima che rende soltanto quello. Ci sono le alternative e allora tutte le cose che possono essere date ai bambini prima, seconda eccetera, che vanno bene per i celiaci possono essere date ai bambini, perché le cose che vanno bene per i celiaci non hanno i cereali e quindi sono prive di famezza. Okay? e lo sono prive a prova di bomba, perché se ci fosse il cereale non sarebbe male, quindi non è che possono mettere queste cose ritrovate in farmacia. Quindi se ci sono delle cose che servono, ovviamente è necessaria una consulenza, è necessario un interscambio, siamo a disposizione per dare informazioni, ma se ci sono cose che vanno bene per i celiaci dovrebbero andare bene per i malati o per i bambini. Poi ci sono, nella lista dell'abbinato francese, che domani mattina saranno pubblicate, stanotte le mando, c'è la lista di alimenti prima e seconda età che sono controllati dall'abbinato francese, di cui alcune marche si trovano in Italia, alcuni prodotti, quindi quelli vanno bene. In ogni caso, se si devono dare a bambini piccoli delle cose, bisogna metterle in piatti separati, recipienti separati, cucchiai separati, la cosa va tenuta separata. E questo per quanto riguarda queste categorie speciali di diete, e sempre per quanto riguarda la categoria più speciale dei malati, qua si apre un discorso infinito, allora che va analizzato. Ci sono dei malati, secondo la LACA ci sono tre livelli differenti di malattia. Ci sono i malati in pericolo di vita, ci sono i malati non in pericolo di vita, ma che devono essere curati, quelli che quando stanno male, se non sono malativi, non vanno a lavorare, e poi ci sono, cioè io se ho un dolore alla schiena, se io vado a lavorare pure col dolore alla schiena, ma se io sono bloccato a letto, non sono in pericolo di vita, ma... E poi ci sono i disturbi generici. Di solito i disturbi generici non consentono alcuna tolleranza dal punto di vista della LACA, mentre invece le altre due categorie consentono rispettivamente la trasgressione alle norme della Torah, un pericolo di vita, o la trasgressione alle norme rabbiniche. A pensare a quello che interviene in questo discorso è la modalità di somministrazione del farmaco, la possibilità che sostanze proibite siano presenti nel farmaco e quante ce ne stanno, e se se ne sente il sapore. Il farmaco può essere somministrato in 100 modi differenti. Ci può essere una pomata, ci può essere una supposta, ci può essere un'iniezione. Allora, se c'erano tutte queste cose qua, il farmaco è permesso. Va bene? Se invece si mette in bocca, la cosa diventa più complicata. Se si mette in bocca e si sente il sapore, o se non si sente il sapore. Se si sente il sapore, si entra nella categoria su cui bisogna stare attenti. Se non si sente il sapore, se è soltanto una compressa, rabbinati molto seri, il rabbinato di Chicago, scrive che qualsiasi pillola di cui non si sente il sapore è consentita appesa, qualsiasi cosa ci sia lì. Così dicono. Questo l'ha detto il rabbinato di Chicago. Comunque, altri rabbinati, che non sono così comunisti, come direbbe Berlusconi, pubblicano delle liste, per cui ci sono delle liste che possono essere consultate. Anche qui le liste dei farmaci non sono uguali in tutto il mondo, ma se uno guarda la lista francese e quella italiana, ci sono gli indirizzi in questa newsletter, troverà che ci sono un sacco di cose che risolvono il problema. Il problema è che in Italia, per tradizione farmaceutiche, esistono un sacco di intrusi che non sono medicine vere e proprie, sono al limite della medicina, che i medici danno ad abbondanza, forse no la persona se li va a comprare, e in questa grande famiglia di cose ci può essere di tutto, non sono farmaci vere e proprie, sono sostanze che aiutano il farmaco. Allora, se uno deve scegliere tra un farmaco, se prenderlo in doccia, se prenderlo in bustina che si scioglie, o se prenderlo in compresse, la soluzione è pigliatelo in compresse, così uscite dal dubbio. Oggi mi è stato chiesto, ma l'Aulin, sono giornalista di cosa controllare, ma l'Aulin se comprende, attenzione, l'Aulin si scioglie, le cose si sciolgono, ci sono sostanze aromatiche, e le sostanze aromatiche possono derivare da qualsiasi porcheria possibile e immaginabile, quindi quelle non le pigliate. Pigliate le cose in compresse ed è la cosa più semplice. E anche su questo, in ogni caso, siamo a disposizione per dare spiegazioni, chi me l'ha chiesto spiegazioni, da domani partiranno le risposte. ovviamente la persona si può anche imbarazzare a chiedere, potete mandare anche messaggi anonimi, io prendo questo, quest'altro e quest'altro ancora, non c'è bisogno di specificare chi è. Informo che il Viagra sta nelle liste che c'è le presta, non quell'altro, quindi ho capito anche che mi guardate. Tra le cose che bisogna sapere a proposito delle misure, delle misure, ci stanno due cose che fanno parte del credere che devo seguire le misure, che sono il vino e il maror. Il maror, se c'è una sfinatina qua dentro la fila mano, ma credo si vergognano, vero? Noi lo facciamo con la lattuga, va bene? Allora, c'è quest'uso che passa una fusellina di lattuga così. È un piatto di insalata, un maroro. Anche là bisogna arrivare a un'abbondante dose, quindi non lesinate le foglie di lattuga. Attenzione, con la lattuga si pone un problema micidiale, soprattutto in questi giorni, è infestata manifestamente di insetti, quindi ci sta un problema di alacà che non riguarda i pesci, che riguarda tutto l'anno, ma siccome dovete portare a tavola la lattuga, quindi la lattuga deve essere, prima di essere portata a tavola, al sete, deve essere adeguatamente, abbondantemente controllata e sciacquata, uno dei modi che si usa per la mollo nell'aceto, ma poi va controllata, va sicuro, foglia per foglia, perché ci può essere di tutto dentro. Quindi va fatta, quindi le misure della lattuga devono essere abbondanti. Un'altra cosa, secondo le misure americane, se si tratta di foglie di lattuga, devono essere 8x10, no, questi parlano di inches, per cui un inch è un pollice, quindi 24, 8x10 inches sono un inch e 2,5 cm, quindi fate il conto, 20x25, 8x2,5 per dire 20x25, insomma, guardate, è un piatto di insalata, cosa si fa? D'altra parte erano erba mare che hanno mangiato i nostri padri in Egitto. Il vino, come dice? Non c'era? Ai tempi antichi le misure le davano comparando le cose ad altre cose, per esempio le misure, e questo che è un problema molto importante da qualche secolo, perché dicevano misure di volume o di peso, facevano, tanto era orale tale misure, quindi i modi di misurare ce l'avevano, ma le misure rabbiniche sono come un uovo, come un'oliva, quindi le misure ci stavano, ed erano riferite a, non c'avevano il metro depositato a Parigi, però questo tipo di misure c'erano. La cosa importante riguarda il vino, il vino. Allora, ognuno deve avere davanti un bicchiere che contenga almeno 86 centimetri cubici, 86 centimetri cubici, 86, perché i materiali con un minimo d'abbondanza di COS, CAF 20, CAF 6, e Samer 60, insieme fanno 86 centimetri cubici. Questo è come la cosa facilitante. Questo bicchiere credo che ne contenga 200 di centimetri cubici. Quando è pieno questo ne contiene 200. Quindi di solito in questi bicchierini di plastica se le avete scritto sotto quanto contengono. Sì, quasi, infatti vedete c'è scritto 200 millilitri, quando questo è pieno fino all'orlo, che contiene 200, quindi a noi ce ne servono un bicchiere che ne contenga la metà, già va bene, ok? Allora noi dobbiamo bere avere davanti un bicchiere che contenga 86 centimetri cubici, e di questo bicchiere, se siete bravi, bevete tutto quanto, o altrimenti bevete la maggior parte del bicchiere. C'è chi dice che se uno c'ha un bicchiere come questo, dovrebbe bere la maggior parte del bicchiere, e quindi a volte... Quindi attenzione a non metterci questi decalcioni che vanno di moda con enormi quantità, perché queste cose non fanno bene alla salute, a mio collega. Però sappiate, quindi se una persona vuole osservare, deve osservare la regola, prendere bicchieri piccoli che contengono la misura giusta, e di questi bicchieri deve bere la maggioranza del bicchiere ogni volta, quattro volte. Sono quattro volte, prego. Come? Allora, per chi non può bere il vino, intanto una soluzione è si può annacquare il vino, un'altra soluzione ci sta il succo d'uva che è disponibile. Succo d'uva, se volete rischiare, dolciato, c'è un sapore. Una questione importante riguarda anche il colore del vino, sarebbe preferibile il colore rosso del vino. E c'è tutta una storia che a un certo punto se lo sono autoproibiti perché poteva far pensare ad altre cose di colore rosso, sapete, appena ci sono dei problemi. E comunque, se una persona deve mettere a tavola il vino che considera il migliore, il più onorato, il più piacevole e così via, quindi può scegliere anche vini di altro colore, che siano dolci, devono piacere a lui e devono essere buoni vini. Questo c'è un problema grosso, me guscialla, non me guscialla. Sarebbe preferibile il vino non me guscialla. Il problema è trovato, il problema è che uno ha degli ospiti a casa che possono creare problemi, per cui ci sono tutte questioni molto... Comunque, se è possibile si usa il nome usciale, se no si usa il nome usciale, anche su questo. Una cosa che si mette nel piatto del Tevere è quello che Romani ha chiamato lo zampetto, perché è la traduzione dello Zeroa. Deve essere un pezzo di carne, quale che sia, la spinatina o addirittura il pollo direttamente, e non noi, che deve essere arrostito. Essere arrostito. E poi, no, si può mettere, ma deve essere arrostito, deve essere abbrustolito sul fuoco. Eh sì, deve essere abbrustolito, il problema deve essere abbrustolito, e questa è la cosa. Sì, bruciacchiato sul fuoco. Perché ricorda il 3D col contesto. Quindi come tale deve essere, non deve essere messo crudo, deve essere abbrustolito. Il problema è poi, ci sono un sacco di tradizioni, se e come e quando si può mangiare. Perché si pone questo problema? Perché il sacrificio di Pesach è il ricordo, Pesach che noi facciamo è un pallido ricordo di quello che si faceva nell'antichità. Noi abbiamo, diciamo, tre fasi, c'è il Pesach Mitzrayim, quello che ho fatto la prima volta, il Pesach fatto successivamente, in cui si mangiava l'agnello pasquale, durato fino a fare il sito del Pentamintash, e da allora un altro pesa, che è quello che facciamo noi, che è il ricordo. Il ricordo significa che noi a Pesach non possiamo mangiare l'agnello pasquale. In che maniera non possiamo mangiarlo? La Torah dice come veniva fatto questo sacrificio di Pesach. La gente arrivava a Gerusalemme, si univano a gruppi, e ciascun gruppo partecipava all'acquisto di un agnello. L'agnello veniva portato il 14 pomeriggio al Beit HaMikdash dal rappresentante del gruppo, veniva fatta la cerità nel Beit HaMikdash, il sangue raccolto, steso sull'altare, e poi ogni offerente usciva con l'animale, se lo portava in una casa privata dentro il recinto delle mura di Gerusalemme, e là questo doveva essere cotto allo spiedo in una maniera particolare, fissato dalla bocca alla coda e cotto interamente sul fuoco. E era un gruppo grosso, quindi cosa ci rimaneva? Un pezzettino per uno. Serviva per andare a finire il seder con questo dessert di andare praticamente a dormire col sapore del capretto arrostito in bocca. E noi, ricordo di questo, facciamo con Fonseca, facciamo la picomer finale, è il sostituto del porco arpesa, che poteva essere mangiato soltanto da chi era circonciso, quindi c'è un problema anche se uno ha un ospite non ebreo a casa, la picomer non dovrebbe essere dato, perché è sostituzione del corpo appeso. Allora, così come era obbligo mangiare il sacrificio pasquale a Yerushalayim, quando esisteva il Beit HaMikdash, così era proibito mangiare animali fuori dal recinto di Gerusalemme e comunque fuori nella diaspora, e comunque proibito farlo nel momento in cui non esiste più il Beit HaMikdash. Per cui è proibito prendere un capretto, metterlo allo spiedo e arrostirlo per la sera di Pesach. Questo è il divieto essenziale, ma se io lo faccio a pezzettini questo capretto, io lo potrei mangiare comunque, purché non si faccia per intero come si faceva in quel modo. Però a questo si sono moltiplicate una serie di divieti infiniti, fino al punto che ci sono delle tradizioni che non mangiano neppure carne la prima sera, eccetera, addirittura a questo livello. Roma rappresenta una eccezione già dai tempi del Talmud, perché è scritto nel Talmud, quindi la cosa rappresenta una eccezione documentata e notevole, perché a Roma c'era uno che a quanto pare faceva mangiare addirittura il capretto allo spiedo, e i maestri lo tollerarono male, ma insomma a Roma sappiamo che c'è una tradizione di mangiare la carne arrosto, purché non sia fatta per intero. Quindi se uno prende, divide, a Roma lo può mangiare, fuori Roma cominciano ad esserci dei problemi. E quindi lo zampetto, se fate lo zampetto è difficile mangiare lo zampetto, ma se fate un qualsiasi altro pezzo di carne arrosto, quello ve lo potete tranquillamente mangiare se siete romani alla fine del senso. Altra cosa importante è sapere che detto all'inizio, esistono il chametz deriva rigorosamente da cinque specie di cereali. Ciò che non fa parte di cinque specie non produce il chametz. Tuttavia il mondo ashkenazita dal Medioevo ha proibito tutta la serie di cose, equiparandole ai cereali, e ha esteso questa proibizione inglobando nella proibizione l'opinione di un maestro del Talmud, di Yohanan Ben-Nuri, che diceva che anche il riso fa parte di queste cose. L'opinione di Yohanan Ben-Nuri ai tempi del Talmud non venne accettata dai maestri, e quindi continuarono a mangiare il riso appeso, sicuramente senza problemi. Il mondo ashkenazita, dall'11 al 12 secolo, ha documentato la proibizione di tutta una serie di cose. Queste cose sono chiamate col termine collettivo di kitniot. Kitniot significa letteralmente legumi, ma il termine non è in senso scientifico dei legumi, ma comprende tutta una serie di cose che vanno dai vari tipi di legumi, che possono essere fagioli, ceci, fave, piselli, a cose che non sono affatto legumi, riso, mais, non so se lo fai considerare uno, comunque è considerato kitniot, tutte queste cose sono proibite agli ashkenaziti, Non sono proibite in condizioni particolari, in condizioni di necessità, in condizioni di malattia. Per esempio, per fare un esempio banale, l'amido di mais, che se voi trovate scritto da qualche parte amido, vi deve accendere la lampadina, perché l'amido può essere fatto col frumento. Se l'amido invece è di mais, non è fatto con il frumento, è fatto con una sostanza che è tutelchinazita e proibita in quanto kitniot, e per i sefardim e i romani non è proibita come kitniot. L'amido di mais compare come eccipiente in moltissime medicine. Però la regola di Gnotte non si applica ai malati, quindi se una persona deve prendere la medicina, l'idea sinergica se la può tranquillamente prendere, anche se ci sta l'amido di mais. La soia è una delle cose di Gnotte, per cui dalla soia possono derivare un sacco di cose. Una delle cose che deriva dalla soia è la lecitina, che è un ingrediente fondamentale in una cosa che se ci tolgono il Pesach ci uccidono, della cioccolata, vabbè. Allora, oggi, in onore degli Ashkenazim, la cioccolata kasher è fatta senza lecitina di soia, perché se non gli Ashkenazim non lo potevano mangiare. E poi ci avete un problema comunque, che se invitate a casa vostra una Ashkenazim e voi mangiate riso, questo deve mangiare cimenti separati, non c'è proprio, è una cosa molto complicata. Per questo motivo, a Pesach, a parte il Sefer, la gente preferisce ciascuno mangiare a casa propria. E anche i maestri più stravigorosi della storia, quando invitavano qualcuno a casa, non lo imbarazzavano neppure dicendogli vuole una tazza di tè, perché sapevano che ciascuno preferisce tenersi i propri rigori a Pesach per conto proprio, senza regalarli. E quindi non è che io non mi fido di te, che semplicemente io ho le mie regole, tu c'hai le mie regole. Però il contatto con l'Ashkenazim in questo periodo diventa estremamente, estremamente complicato. Io mi fermerei, se c'era qualche domandina, c'era una domanda relativa alla cosa precedente. Abbiamo ringraziato la famiglia. Sì. La ringrazi tu? Scusa, aspetta un istante. Cominceremo questa sera la distribuzione di questo libro fatto da Rava Gianfranco Di Segni, che ringrazio perché ha fatto questo libro, che è una vita dove troverete tutto quello che ha detto a proposito del Kata Kamma. E questo libro è dedicato, grazie al contributo della famiglia, al Bar Mitzvah che oggi si è esibito, che sta là in fondo, che è Gabriel, e alla sorellina Yael, che si esibirà a sua volta questo giovedì, come che fa un'altra attesa, il giorno della liberazione del progetto, e quindi ringraziamo la famiglia che ci ha aiutato a fare questa operazione importante. Prego. Allora, c'era il problema, si poneva, c'è un'intera pagina di Talmud su questo argomento. Il problema, e tra l'altro è interessante che Talmud dice che se la casa era stata dimenticata, poi cercarono qualcuno che la sapesse, alla fine trovarono uno che veniva dalla Babilonia e che era un certo Hillel che la sapeva. E grazie a questa storia fece carriera Hillel. Allora, la possibilità era che il 14 di Nissan, il sacrificio pasquale si fa il 14 di Nissan. Se il 14 di Nissan cade di Shabbat, come è successo l'altro anno, se vi ricordate, dopo tutte le problematiche, quindi il Seder si fa la sera di Mosè e Shabbat, si può fare o non si può fare il sacrificio pasquale? E si può cucinare o non si può cucinare? Allora la regola è che siccome è scritto nella Torah Bemuadò, a suo tempo, in qualsiasi momento questo capita, si fa il sacrificio pasquale. Quindi la gente entrava nel Bet HaMikdash portandosi non sul collo, ma trascinandosi l'animale che camminava con i suoi piedi, veniva fatta la cecità, cioè le cose essenziali si facevano, per le cose non essenziali si aspettava che finisse il Shabbat. A quell'epoca a Gerusalemme, non è come adesso, non c'era l'Eruv, per cui si aspettava che uscisse il Shabbat per portarsi l'animale a casa per cucinartelo al mostrare sciabatte. Quindi le volevi, si faceva il corban, ma le cose non essenziali si rinviavano alla serata. Corban ha fatto di sera, e il corban si mangia comunque la sera, si mangia alla fine del sedere, quindi andava a finire a mezzo. Allora, se il primo giorno è Shabbat, il sacrificio va fatto alla vigilia, Pesach è il 15 di Nissan. Pesach è il 15 di Nissan. La cosa può portare a confusione. I giorni sacri, il Moed comincia il 15, una cosa molto importante è sottolineare dirlo. Il Moed comincia la sera del 15. Quest'anno è mercoledì sera, ok? Il giorno prima c'è già da mezzogiorno e il momento è ben arba, in cui scatta l'orario del Korban Pesach, quindi è già un momento molto sacro, il momento in cui si fa il sacrificio pasquale. Se capita il 14 di Shabbat, si fa il sacrificio pasquale, si aspetta la sera per cucinarlo. Se capita di venerdì non c'è problema. E ovviamente di Shabbat non si può cuocere il Korban Pesach. Quindi si fa la cerità, si porta e si cucina prima che entri il Shabbat. Prego. Allora, su questo argomento c'è la prassi e c'è la regola, sarebbe la regola formale è il tempo limite della Hilat Pras, che sarebbero il tempo limite 4 minuti. Ovviamente io non ho visto mai nessuno che ci si strozza su queste cose, però devo dire, mercoledì pomeriggio va fatto l'eruv. L'eruv come si fa? Si prende un uovo o un qualsiasi altro alimento che si conservi, si prende una mazzà, si mettono in un piatto e si dice la benedizione, la trovata l'istituto e la gradozzi, vedete, al cerchio di scena stava di fare ruve e poi con la formula che grazie a queste ruve ci sarà consentito di cucinare dal secondo giorno di Yom Tov per Shabbat, perché noi il secondo giorno di Yom Tov dobbiamo cucinare per Shabbat. Potete fare bene, è come se noi avessimo cominciato. Allora, questo va fatto in ogni casa. Se non lo fate in ogni casa potete appoggiarvi sul fatto che qualcuno lo fa anche per voi, va bene? Però se potete farlo, e le uova si mangiano la ciabatta. Ok. Allora, se un ebreo... Un ebreo ashkenazita che sta a Roma, che uso deve seguire? Deve seguire l'uso del... Allora, sapete, è una realtà molto femminista. Allora, un ebreo ashkenazita continua a seguire le sue tradizioni, sì, anche se è tutta la comunità ebrea di Roma. Gli americani usano un proverbio che non riguarda la latà, ma che ho sentito applicare anche per la latà, quando hanno scoperto che a Roma si mangia il riso, dico, in Rome do as Romans do. È un proverbio americano, eh? A Roma fai come fanno i romani. Però non è una regola da latà. Uno se sa degli rigori se li deve portare a petto, questo è soprattutto... Segue il rito romano, non lo so, cioè forse è un certo tipo di attività. La moglie è schierazita, segue il marito che fa vita. Sì. A schierazita, segue il marito che fa vita. Eh? Cioè la moglie dovrebbe seguire il rito del marito. Prego, prego. Sto San Pedro. Va smucchiato sul fuoco. Va smucchiato sul fuoco. Cioè quello che si usa a fare nelle famiglie, che magari è stato trasmesso così automaticamente in generazione, è corretto, perché crudo non va messo. Va smucchiato sul fuoco, anche se poi la casa tutta è. Ma si usa a fare così. Cioè c'è proprio. Perché lo sono andato a controllare l'altro giorno, deve essere scritto, ovvio, c'è scritto. Non cambia, no, sono sei fatiti, sono sei fatiti. Nessuno ve lo toglie questo grande onore. Comunque anche i tripolini, scusa l'istante, ma anche i tripolini mangiavano riso, Mangiavano riso. Allora, attenzione, il riso va controllato prima, ci sono delle marche controllate. Anche qua non sono sponsorizzato, il riso scotto è controllato, ovviamente perché è quello che costa di più. Qual è? Come? Non l'ha detto. Sì. Chi è Nathan? È insufficiente. Cioè ogni persona dovrebbe continuarsi a mangiare. Dovrebbe far così, dovrebbe fare così. O se no ognuno dovrebbe avere il suo cerchio, ognuno dovrebbe avere le tre mazzotte. Ognuno dovrebbe avere le tre mazzotte, però io non ho mai visto fare una cosa del genere.
Allora, distribuiamo i fregoli per uno per nucleo familiare. E vi prego anche di portarlo per pure lì alla cerimonia, perché le colline saremo degli altri a chi non era presente qua, ma se lo vedete due volte poi lo passo per tutti. Anche se ringraziamo Ruth e Gianni Piperno che hanno sponsorizzato il tripletto, ma non sono più qui. Prendendo uno per un familiare e portarlo.
Personalmente.
Però chiedi che controllo che
vorrei ringraziare pubblicamente di quello che ha fatto.
Non so,